You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, my love is true. I'm like a bird, I only fly away. I don't know where my soul is. I don't know where my home is. And baby, all I need for you to know,
I'm like a bird, I'll only fly away.
I don't know where my soul is. I don't know where my home is.
And I need for you to know, is
your faith in me bring me to tears, even after all these years, years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great, and though my love is
your dancer.
Dai Rocky, non mollare, puoi ancora vincere.
Devi solo stare attento al suo sinistro. Scansati a destra e para il colpo.
Rocky, parla. Guardami, guardami bello. Qui, guarda le mie labbra, mi senti?
Rocky, sei tu il campione in carica. Non lasciare che Apollo te le suoni.
Oh, tranquilli raga, io sono contento se c'è chi me le suona.
Certo,
io ascolto Valson Air.
Radio Valson Air, te le suonano proprio tutte.
Tutti i martedì e giovedì in diretta sul web. Notizie, curiosità e tutte le canzoni che vuoi a cura dello staff del liceo Valsalice.
Sintonizzati con noi dalle 14.30 alle 15.30.
Collegarsi è facile, vai sul sito www.valsonair.liceovalsalice.it. Clicca su diretta ed è fatta.
Radio Valson Air,
te le suoniamo proprio tutte.
Ehi, hey, Rocky, di qualcosa, ti prego, di qualcosa.
Parla Rocky, per favore, parla.
Adriana!
Adriana? Conosciamo questa Adriana?
Ma
Odriana
no.
No, forse mia zia era.
Ah, è quella lì di prima C che ha cambiato scuola.
Ma se quella. Ma no, ma mia cugina si chiama.
Ah, sì, questa. No, comunque ce ne sono due.
Ti ricordi quella che ti ha portato il prezzemolo a casa?
Nelle montagne del Cuneese viveva in un paesino in alto, ad alta quota, un signore molto anziano, ormai ultracentenario. Un giornalista aveva pensato di andarlo a intervistare per sapere quale fosse il segreto della sua buona salute, di come aveva fatto a diventare così longevo. E diceva: scusi, ma ti dico qualcosa, che come fa? Per esempio, parliamo della sua dieta, che cosa mangia a colazione? Dice: beh, colazione è polenta. Ah, polenta, colazione, però originale. E senta, e a pranzo? A pranzo polenta, pure a pranzo, due volte al giorno. E a cena? Cena polenta. Ma scusi, ma ci dica, ma con tutta questa polenta, com'è la sua digestione? Beh, è un po' lenta.
Vabbè, con le barzellette di Moretto per iniziare in maniera molto molto shock. Oggi qui da Valson Air riprendono ufficialmente dopo la lunga pausa di gennaio le nostre trasmissioni con Ricky Premi, Coti Ons e lo staff di oggi che salutiamo. Con noi abbiamo Federico e abbiamo anche Martina.
Esatto,
ciao,
benvenuti.
Ciao, benvenuti. Bene, allora si ricomincia ragazzi, gennaio fra i recuperi, fra le storielle, fra la festa di Don Bosco, qui la radio è rimasta chiusa.
Sì, adesso riprendiamo triste. Strong.
È un problema.
Però io vi faccio notare che abbiamo fatto una gran bello speciale nella notte bianca del classico e voi non c'eravate, vi siete persi qualcosa secondo me.
Però
voi
ero, siete dei ero presente agli spettacoli di seconde.
Ah, Vieni. Quelli fatti in teatro con Davide Motto. Sì, sì. Ah, beh, e come è andata? Ti sei divertito?
Ah, sì.
Come mai? Avevi qualche parente in sala?
Ma no, amici.
Amici, ah, ecco,
amici.
La gang.
No, bene. No. Va bene, allora, siamo nel secondo quadrimestre. Questa cosa non vi mette un po' i brividi emotivi addosso?
Ma secondo me dobbiamo andare tutto adesso e poi...
Ma
la
dovremmo avere i brividi per cosa?
No, il secondo quadrimestre, manca pochi mesi alla fine della scuola.
È questo il bello.
No, come, no, scusami, fammi capire Federico, no, cioè, adesso... tu parli come i giocatori dopo le interviste della domenica. Cioè, ti spiace ripetere un attimo?
No, che adesso ci impegniamo e poi più avanti saremo molto stanchi, quindi sarà anche più difficile studiare, quindi meglio dare adesso.
Ah, certo, ma adesso la gente interroga? No, perché con i recuperi ci sono scuole di pensiero. C'è chi dice no, c'è il recupero, non posso interrogare il ciccino perché poi dopo è stanco, eccetera. Invece da voi interrogano?
Sì, sì, interrogano.
Oh, finalmente.
Ma io avrei una teoria per resistere fino all'ultimo, ovvero fare ora tutto l'ultimo, così ti cogli la vita e poi quando ci sono gli ultimi mesi ci sono un sacco di verifiche e l'energia per...
Cioè non fare niente adesso e lavorare alla fine. Sì. Allora, sono due scuole di pensiero diverse,
esatto.
Va bene. Ma sentite, la cara vecchia teoria, cara ai prof, invece di fare sempre tanto poco, ma tutti i giorni, gutta cavam lapidem, scusa se parlo latino con te che sei delle scienze applicate, però la goccia scava la roccia, una goccia al giorno, no?
Ma poco tutti i giorni non si riesce, cioè... Se mi devo preparare per un'interrogazione.
No, io non ho detto poco, ho detto o poco o tanto, dipende quello che c'è. Però tutti i giorni.
No, tutti i giorni sì, però poi a maggio, fine maggio saremo stanchi.
Ma voi non dovete guardare a maggio, che senso
no,
ha già?
Io ho provato, ma è quasi infattibile perché con cosa sono 10 materie? Con 10 materie
sono tante, fare una gutta di materia
esatto.
Ogni volta è difficile. Ragazzi, ma io non guarderei fino a maggio, però io già sto già guardando a giugno, per la precisione, quando finisce la scuola, perché poi quest'anno non sono neanche di maturità e quindi seguirò gli esami lì sdraiato su uno sdraio nella pineta con una bibita ghiacciata, una cannuccia, un bel libro da leggere e sarò presissimo dalle avventure dei nostri studenti che hanno la maturità, cosa che però vedo per voi è una cosa molto lontana, la matura, no?
Ma in realtà no.
Come in realtà no? Il prossimo
dietro
anno.
L'angolo.
Ma dai, che ti fanno ancora due o tre riforme da qui al prossimo anno.
Speriamo.
Stai tranquillo.
No, speriamo non le facciano all'ultimo come è capitato quest'anno.
Speriamo, dai, dovremmo andare a regime. Va bene, allora, oggi abbiamo una puntata dedicata a due avvenimenti principali. Il primo è il Festival di Sanremo che inizia oggi. E quindi qualcosa dobbiamo dire perché è l'evento nazionale popolare. E l'altro invece è la possibilità di intervistare uno scrittore che da qualche mese è uscito con un romanzo. Io l'ho letto, molto bello, si chiama Sonno Bianco. Lui Stefano Corbetta è già stato nostro ospite l'anno scorso per presentarci il suo primo romanzo. Avremo l'occasione di fare quattro chiacchiere con lui. E va giusto bene che ci sia anche tu, Martina. che a te che piace scrivere, così puoi chiedergli come si fa a diventare scrittrice, va bene? D'accordo, rimanete con noi, questa è Radio Valsonere, oggi con Federico, Martina e con il sottoscritto The Best, il prof. Adesso arriva Sting.
Caro saluto alla radio, sono una grande fan, dalla vostra prof Paressone.
Balsoneir, dal liceo al web.
Ciao a tutti, siamo tornati in Web Radio, sono le 14.43 e adesso incominceremo, siamo qua in regia con Martina, il professore, e adesso parleremo appunto del festival.
Non so se, quali festival dici? Parliamo del festival Una Voce per Don Bosco, che è stato rimandato per neve, che comincia sabato. Ah no, ma sabato c'è un altro festival per caso?
Non penso.
Vero?
Ah no, aspetta, ma c'è il festival di Sanremo.
Dai, non dobbiamo fare gli snob così però.
Adesso c'è Masterchef.
Masterchef, e chi lo vede mai? A me
Masterchef è bellissimo.
A me mette appetito proprio... vedere sti piatti.
Ma allora, la cosa migliore è mangiare mentre si guarda Masterchef, perché...
Ma più o meno, io arrivo troppo tardi.
Se cucino io, faccio un panino alla mortadella, mi vedo Masterchef, mi viene la depressione, scusa.
Vabbè, comunque, Festival di Sanremo inizia questa sera. Allora, la squadra di quest'anno prevede il direttore artistico Claudio Baglioni, lo stesso dell'anno scorso. Poi presentano Bisio e la Raffaele, quindi una coppia decisamente comica, però anche attoriale, insomma, sono due bravissimi attori. E in lizza quanti cantanti ci sono?
Tanti, 24.
No? 24 cantanti, 24. Ragazzi, quindi... Musica Claudio Baglioni, dopo le polemiche di carattere pseudopolitico giù di lì, no? Sul suo intervento sull'immigrazione, sulle barche che affondano nel mare, ha già detto che tranquilli, sarà un festival dove non si parla di politica ma si parla di musica, faremo parlare la musica. Allora, cantanti in gara, che notizie ci danno i nostri
reporter? Arisa,
un volto nuovissimo a Sanremo, sarà la quarta, quinta volta.
Poi anche Loredana Bertè non si è mai vista.
O qualcuno Bunda di Bash. Giovane ci vuole. Chi?
Bunda Bash, che c'è il nome.
Bunda Bash.
Achille Lauro.
Achille Lauro, speriamo non affondi come la nave. E poi
Shade con qualcuno.
Shade, non possiamo che parlarne bene di Radio Valsonera, anche perché è del mio quartiere. Quindi Shade, tanta stima per te.
Di che quartiere è?
È Borgo Vittoria. Quindi quando uno viene fuori così, emerge dal Borgo Vittoria, è un grande. E io sono solidale con Shade, faccio il tifo per lui, anche se il rap non è il mio genere, però è così.
No,
quando
è
scatta il legame di sangue dei quartieri, capito, del Bronx, subito si va oltre la musica. E poi, insomma, una gara molto ricca, ci sarà anche momenti social a più non posso, c'è anche... Come funziona la votazione? Voi ci avete capito qualcosa?
Sì, il pubblico da casa 40% di influenza, poi i restanti 60 sono divisi tra il pubblico e appunto...
E la giuria, c'è la giuria di qualità, la giuria d'onore ci sarà Mauro Pagani, ragazzi, non ditemi che non sapete chi è Mauro Pagani.
No, è il nostro amico.
Mauro Pagani, oltre ad essere un grande direttore artistico, musicista, produttore, avere suonato il violino nella storica tournée di De André, la PFM, è un nome di grande... una delle menti anche poi degli arrangiamenti di X Factor degli ultimi anni, insomma un grande produttore e arrangiatore artistico. Gli altri saranno Ferzan Özpetek, regista, poi ci sarà Camilla Raznovic, Claudia Pandolfi, attrice italiana, Elena Sofia Ricci, altra attrice, Beppe Severgnini, giornalista di costume, Serena Dandini, conduttrice di Rai 3, e Gio Bastianic. Almeno Bastianic me lo conoscete,
ci sta.
No?
Ma...
ci sta.
Masterchef.
Masterchef, cosa cucinerà? Cucinerà gli artisti, farà gli spaghetti alla risa, cosa farà?
Ma lui è anche più forse imprenditore che chef.
Vabbè, e quindi che cosa ci capisce di musica? Questo volevamo sapere.
Infatti anche io sono alquanto confusa.
Cucinami subito questo brano singolo con... E lui, no? Quello che fa il sergente cattivo, Bastiani.
Sì, ma tra l'altro si è fatto crescere una bella barba. Penso se la sia magari tagliata ultimamente, perché è un barbone.
Ma che ne sai? Ma guarda che adesso il barbone fa tendenza, eh? Fa molto tendenza. Sì, fa molto indie... genere indie rock. Va bene, allora, stasera ci Sanremo, inutile che ne parliamo bene o male, tanto lo sappiamo che almeno una puntata va vista. Noi adesso vi mandiamo i Coldplay e poi pian piano ci spostiamo, perché dobbiamo prepararci per parlare con Stefano Corbetta e il suo ultimo romanzo. Rimanete con noi, questa è Radio Valsonera.
that let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary.
Ciao a tutti ragazzi e ragazze, è martedì, spero siete abbastanza svegli perché siamo in radio e vogliamo parlare un po' di quello che succederà presto nel certo. mondo della musica.
Nel mondo della musica.
Ovvero, vediamo se siete pronti, cosa succede?
Sanremo, dai, Sanremo 2019. Ragazzi, stavo guardando l'elenco degli ospiti e... come dire, tanta roba.
Ci piace?
Sì, perché Riccardo Cocciante, grande musicista, compositore anche di opere, eccetera. Tom Walker, che non ho la più pallida idea di chi sia, ma perché
lascio
sono di un'ignoranza crassa e supina.
Mi sembra un DJ producer.
Beh, vedi quante che cose che sa il nostro Federico.
La canzone Faded.
Ah, beh, vedi.
Mamma mia, ragazzi,
vedi quante ne sa, ne sa
sono
Federico.
Che...
Luis Fonsi, beh, chiaro, è Luis Fonsi, reggaeton, va bene.
Dai,
poi abbiamo prossimi giorni nomi già
non
sicuri.
Sono tutti italiani.
Beh, Fonsi ha fatto la canzone con più visualizzazioni al
io,
mondo.
Io conoscevo Fonsi, quello degli Happy Days, serie TV dei miei anni, quello che faceva ehi, quello che abbordava le ragazze facendo così con i pollici. Ehi, no, sì. non lo conoscete.
No.
Vabbè. Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Luciano Ligabue, Alessandra Morosa, Andrea Bocelli che si esibirà col figlio, Matteo Bocelli, Giorgia Elisa Venditti, cioè veramente c'è il gota come si dice, il gota, va bene. E poi ci sono anche attori, c'è Michel Hunziker, Pier Francesco Favino, Pippo Baudo.
Ma quindi sarebbe, cioè non è una cosa solo per italiani? Il festival di Sanremo.
Allora lei
ignoranza.
Può uscire subito da questa
esatto.
porta. Lei lo
non
sa che Sanremo è visto in tutto il mondo?
No, non lo sapevo.
Non lo sapeva, certo, è visto in tutto il mondo.
È un po' tipo un X Factor per una serata, no?
No, per una settimana. Poi non c'è dentro o fuori. Cioè una delle novità introdotte da Baglioni, direttore artistico, già dall'anno scorso, è che non ci sono più le eliminazioni.
Okay.
Quindi semplicemente c'è una votazione e una classifica finale, no?
Okay.
Ci saranno fra l'altro duetti con super ospiti impressionanti. Ci saranno omaggi a Lucio Battisti. Ci saranno anche i tre conduttori che insieme a Claudio Santamaria faranno una specie di quartetto cetra d'eccezione. Ci sarà il ricordo di Mia Martini, insomma, ci saranno veramente tante e del resto le serate sono tante. Si inizia oggi martedì e si finisce col finalone di sabato. Voi guarderete almeno una di queste puntate? Vediamo.
Vai, lascio la parola a te.
Sono accese. Cioè, se c'è la TV accesa tra un canale e l'altro.
Perché no, guardate, beh, che poi se ne parla di queste cose in panetteria, esatto, qualche cultura, dalla parrucchiera,
nell'oratorio.
Sì, a me che piace la musica italiana, cioè Sanremo è obbligatorio. Se non fosse anche per criticare le canzoni, ma va visto. Io, fra l'altro, ne approfitto per salutare un caro amico che ha lavorato a Prima Radio facendo una bellissima trasmissione. Filippo Mazzarella, so che tu farai come sempre il commento social e come sempre mi farai un sacco ridere, perché come commenti tu le canzoni veramente c'è da divertirsi, quindi io già ti voto come miglior commento social, d'accordo?
Blogger,
va bene, se vi capita, se vi collegate, se gli chiedete l'amicizia a Filippo Mazzarella, lui è un critico cinematografico, un collaboratore in varie prestigiose riviste e organizzatore di Milano Cinecomics, cioè la grande rassegna di fumetto cinema, e fa dei, lui guarda sempre Sanremo e fa dei commenti veramente esilaranti, di una bravura eccezionale. Era dovuto questo omaggio a Filippo.
Grande pubblicità.
Allora mi raccomando, io stasera ad esempio lo guardo, perché sabato non posso guardare la finale perché ho un impegno.
Ah, ma lei lo guarda ogni anno?
Io sempre guardo Sanremo, guardo sempre la serata dei Deb, i debuttanti, e guardo anche almeno una o due serate, cioè
ma
le canzoni le voglio ascoltare
di musica?
Ma sì, io la musica mi piace.
E com'è che sei fatto una cultura musicale partendo
vivendo, bravissimo no, e mettendo tanti dischi, ascoltando tanta musica. Poi è arrivato Spotify, per cui adesso posso voglio sapere cosa si ascolti in Polonia, mi collego
Shazam.
Quindi è sempre stata un po' una mania. E quindi Sanremo, per chi ama la musica italiana, davvero è irrinunciabile. Fra l'altro Baglioni ha dichiarato che la musica italiana, anche quella storica, quella che fa impazzire ad esempio il pubblico dell'est, dell'Europa dell'est, sarà al centro un po' della kermesse canora, quindi il recupero non solo degli stili nuovi, penso ad esempio alla presenza di un Shade che certamente porta all'hip hop, che non è proprio un genere da Sanremo, canonico da Sanremo, ma ci saranno possibilità per ascoltare un po' tutta la musica italiana, da quella più melodica a quella più di avanguardia.
Quindi ai popoli dell'est piace la musica italiana, questo lo sapevo.
Tu prova a dire a un polacco, un cecoslovacco, albano e romina, quelli ti urlano manco fossero i Beatles. Giuro, i ricchi e poveri fanno delle tournée pazzesche nell'ex Unione Sovietica, in Russia, sono Pupo, che tu dici, ma Pupo cosa deve fare? Presentare dei quiz? Pupo con le sue canzoni è popolarissimo nell'Europa dell'Est. Davvero, pensavo lo sapeste.
Cioè canzoni normali, non rap.
Le canzoni italiane, quelle che noi snobbiamo un po', tipo Felicità di Albano e Romina, piuttosto che Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri. In Europa dell'Est hanno venduto cose impressionanti e sono famosissimi. Cioè i concerti veramente, per non parlare di Umberto Tozzi, Raff, eccetera. Gli artisti italiani sono molto apprezzati in Sud America e in Europa dell'Est, moltissimo in Europa dell'Est. Mentre magari in paesi come Inghilterra, il mondo anglosassone, sono un po' snobbati.
Perché sia Jovanotti un po' famoso.
Sì, qualcuno degli grandi artisti ha una certa notorietà anche all'estero. Però diciamo, il Festival di Sanremo è veramente un avvenimento molto molto seguito. E quindi anche noi lo vogliamo seguire, d'accordo?
Esatto, noi lo seguiremo.
Mi promettete che almeno una serata, almeno mezz'oretta, la sigla. Adesso noi andiamo a ascoltarci gli Starship con Nothing Gonna Stop Us Now, un brano dell'87 che immagino tutti voi ricordate, io ad esempio invece no. Però è bello ogni tanto recuperare la memoria discografica con questi brani, con i suoni tipici degli anni 80-90. Noi fra un attimo ci sentiamo invece per parlare di cose serie, di libri, col nostro ospite. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever.
la musica che gira intorno è Valso Nero.
Ed eccoci di nuovo qua, sempre in diretta su Radio Valsoner. Se volete ascoltarci dovete andare come al solito su valsoner.liceovalsalici.it, cliccare su diretta e ci trovate lì.
Ci siamo.
Con il nostro Federico, ben ritrovato Federico.
Grazie.
E con Martina, ciao. Eccomi, Martina.
Ciao, ciao.
Bene, bene. Allora, siamo pronti, prima parte dedicata alla musica nazionale popolare. Abbiamo chiacchierato un po' di Sanremo che comincia questa sera. Abbiamo scoperto che i ragazzi dell'età di Federico e Martina non guardano
sono
Sanremo, ma,
no,
ma lo sapevamo già, lo sapevamo già.
Sì, sapevo.
Abbiamo cercato di convincerli a vederli, se non altro perché poi di che parli, dal parrucchiere oppure infatti, in panetteria, al mercato, sono cose da sapere queste. Ma adesso cambiamo decisamente il registro e come vi dicevo abbiamo ospite un amico della nostra radio perché già l'avevamo sentito in occasione del suo primo romanzo, adesso ne è uscito un secondo e lui è in collegamento con noi, lo saluto e lo ringrazio per essere qui con noi, Stefano Corbetta, ciao Stefano.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti i radioascoltatori e ciao a Federico e Martino.
Grazie.
Bene, allora Stefano, il tuo romanzo che è uscito per l'editore H si intitola Sonno Bianco ed è la storia di due gemelle, due sorelle, Emma e Bianca, no? Che sono Emma. Identiche, inseparabili, fino a quando un terribile incidente cambia il corso della loro vita e rimette in circolazione tutto in una maniera un po' particolare. Com'è nato questo romanzo, Stefano? Sonno Bianco.
Guarda, è nato da come fino adesso è successo quando io ho deciso di cominciare a scrivere una storia, o meglio, quando una storia ha deciso che io dovessi cominciare a scrivere, che è un po' diverso. È partito tutto con un'immagine, cosa che appunto, come dicevo prima, mi è capitata più volte. L'immagine era già definita dentro una stanza bianca con le due gemelle, di cui una sdraiata, coperta da un lenzuolo bianco in parte, e l'altra di spalle. Mi era sembrata un'immagine perturbante per certi versi, sicuramente interessante, con un potenziale narrativo, e quindi mi sono messo a cercare di capire, e forse anche ho cercato di liberarmi un po' di questa immagine che stava diventando un'ossessione, e semplicemente ho cercato di capire cosa ci potesse essere dietro, essendo le due ragazze, le due protagoniste, Emma e Bianca, due gemelle identiche. C'era sicuramente l'idea del doppio, quindi un tema che avanti la letteratura anche classica.
Certo, anche il cinema, no? Penso ad esempio cosa si può fare col tema del doppio nel thriller, cosa non ha fatto Hitchcock e tanti altri grandi maestri.
Esatto, sì, è un tema che hanno trattato in molti, pensiamo tra i classici a Dostoevsky o Edgar Allan Poe o Stevenson, quindi insomma era un tema che si prestava molto ad essere raccontato in un modo un po' forse particolare, per me credo, spero, nuovo, e quindi mi sono lanciato in questa avventura che ha significato poi, prima di incominciare a scrivere, tutta quella fase di documentazione, di studio che spessissimo serve quando vuoi raccontare una storia all'interno di un ambito specifico, comunque particolare.
Quindi c'è una bella quantità di studi dietro, cioè bisogna informarsi su cose esattamente.
Guarda, sì, dipende molto che cosa ti ritrovi tra le mani. Nel momento in cui devi parlare di due gemelle, la prima cosa che devi fare, che io ho fatto, è studiare, leggere libri che trattassero di questo tema, interviste di gemelli, studi di psicanalisi, interviste a genitori, incontrare persone, incontrare gemelli, quindi entrare nel mondo dei gemelli. Che
studiare i personaggi, quindi bisogna
studiare il personaggio, lo costruisci quando hai in mano dei dati, degli elementi oggettivi.
Anche.
Sì, anche scientifici, cioè quando tu capisci che i gemelli, ad esempio, e te ne accorgi magari studiando, leggendo, vivono in un mondo abbastanza isolato rispetto a quello delle persone che vivono un'identità diversa, più particolare, più originale rispetto alla loro, ti accorgi che questo loro mondo, dentro il quale non sempre vogliono che gli altri entrino, tanto è vero che sviluppano anche un linguaggio spesso criptico, no? Si chiama criptofasia in termini tecnici, allora impari qualche cosa che poi sui personaggi si attacca e diventa più facile poi raccontarli, perché hai un elemento di verosimiglianza che li rende poi empatici rispetto al lettore. Nel mio caso ho studiato e mi sono documentato sullo stato dei gemelli, ma anche sullo stato vegetativo, perché nell'immagine di cui raccontavo prima, una delle due, cioè Bianca, è addormentata, sì. È in uno stato di incoscienza, e quindi questi due elementi andavano visti. Da lì poi ho tracciato una trama possibile che potesse tenere conto di queste due condizioni particolari.
E come ti sei informato? Dov'è che sei andato? Come hai saputo cosa leggere e cosa non leggere?
Beh, guarda, sui gemelli non è difficile, perché oggi abbiamo internet, forse 30 anni fa sarebbe stato più complicato. Mentre invece, per quanto riguarda gli stati vegetativi, ho cercato un istituto nel quale avrei potuto toccare con mano questa realtà, e a Milano c'è l'Istituto Palazzolo della Fondazione Dognocchi, che ospita persone in stato vegetativo. Ho avuto la fortuna di incontrare una dottoressa, che ringrazio nel libro, alla fine dei ringraziamenti, che cito perché è stata determinante. Questa dottoressa si chiama Guglia De Valle, che è la responsabile del nucleo stati vegetativi dell'Istituto Palazzolo. Mi ha permesso non solo di informarmi adeguatamente e di studiare dei testi che lei mi ha indicato, mi ha suggerito, ma mi ha portato nelle stanze dove ci sono queste persone, mi ha raccontato che cosa succede a loro, che cosa succede ai loro familiari, e mi ha raccontato qual è lo stato della ricerca scientifica nel cercare di prendere queste persone e, se possibile, tirarle fuori da questo sonno bianco, così l'ho chiamato io, e quindi ricominciare ad avere le relazioni che possono ricominciare a intraprendere con le persone che hanno lasciato, con i familiari. Questo è un romanzo in cui si indaga moltissimo la relazione familiare, soprattutto madre e figlia. È un romanzo, credo, abbastanza femminile da questo punto di vista, e quindi diciamo che lo specchio dentro il quale io volevo che il lettore si confrontasse era quello proprio del doppio e dell'identità di una persona adolescente, in questo caso, perché Emma e Bianca hanno 17 anni nella storia, e quindi in questo portarli a trovare appunto un'identità, una scoperta di sé che è già insita dentro quell'età particolare che voi vivete, che è l'adolescenza, e che quindi porta poi a ritrovarsi in maniera più compiuta. È un percorso difficile, però la letteratura serve anche, credo, a esemplificare, alle volte a sondare quegli aspetti dell'esistenza, i periodi della vita che non sono così immediatamente chiari o facili da vivere.
Certo, Stefano, ascolta, volevo chiederti questo. Io, senza spoilerare nulla, ho notato che il tuo romanzo in fondo è tutto costruito intorno ad un'assenza, come quando a teatro, prima che arrivi il protagonista, tutti si muovono sul palco dicendo adesso arriva il protagonista, poi in realtà il protagonista non arriva perché c'è già sempre stato evocato un po' dagli altri. Com'è stato costruire questo romanzo in fondo su un'assenza? Perché con quello ti sei misurato, e poi notavo che il teatro è un'altra cosa a cui tu tieni particolarmente, c'è sempre la presenza del teatro, perché diciamo una delle due sorelle sta per fare una scelta di vita che è appunto quella di partire come attrice in una compagnia teatrale. Volevo chiederti se tu sei un pirandelliano, cioè se vedi nelle avventure del teatro un riflesso della vita, e quanto ha contato questo aspetto teatrale nell'ideazione del romanzo, senza dire che tu poi hai fatto anche teatro, quindi sai di che cosa si parla, ecco.
Sì, allora l'esperienza con il teatro, seppur breve, ho fatto 5 anni, mi ha insegnato una cosa direi importante, cioè che dentro lo spazio vuoto del teatro, del palcoscenico vuoto, prima che entri l'attore, o comunque quando l'attore si trova di fronte al vuoto del palcoscenico, quando è da solo, dentro quella condizione particolare, ma che è la condizione dell'arte, secondo me, cioè chi scrive lo fa in solitudine, chi dipinge probabilmente lo fa in solitudine, cioè le espressioni artistiche si giocano dentro un atto creativo che è del singolo, che è individuale, e quello è lo spazio in cui probabilmente si riesce a scoprire di più quello che forse ci vogliamo negare, oppure quello che magari non riusciamo a vedere. Credo che raccontare dell'assenza, partendo dal presupposto che siamo molto più attratti da ciò che non si vede, da ciò che è nascosto, invece che da ciò che invece è più esplicito, raccontare l'assenza, ed è così, hai ragione, è un libro che racconta e ha la pretesa di raccontare ciò che non c'è, cioè il silenzio, attraverso il silenzio di Bianca, raccontare anche l'assenza, non solo l'assenza del corpo, ma l'assenza di relazione, e paradossalmente trovare dentro questo vuoto invece un significato che riesce a riempire quel vuoto stesso. Quindi diciamo la mia idea, ed era già un po' nei personaggi, era che dentro il silenzio che caratterizza il rapporto tra la madre Valeria e la figlia Emma, quella che sopravvive all'incidente, e nel rapporto tra Emma e Bianca, cioè le due gemelle, dentro questa cifra del silenzio, dell'assenza, del vuoto, ci fosse in realtà la possibilità di raccontare tantissimo. E questo ho cercato di fare con una scrittura che lasciasse il più possibile lo spazio al lettore, che potesse il lettore mettere dentro i personaggi e quello spazio vuoto che io lascio, in modo da rendere poi più personale e anche più completa, paradossalmente, pur non essendo sua, la storia.
Senti Stefano, io volevo farti una domanda, ma il tuo clima di scrittura, cioè varia da scrittore a scrittore o è più o meno in tutti uguali? Cioè silenzio, stanza chiusa o radio, musica?
Il mio metodo di scrittura, intendi?
Sì, come scrivi, in che condizioni?
Ah, ok,
diciamo.
Sì.
Provo a fartela io anche la domanda. Sei di quelli che scrivono i bigliettini mentre sono al supermercato, poi si riempiono le tasche con i bigliettini, arrivano a casa, li rimettono in piedi, oppure no?
No.
O sei un metodico come Stephen King, che tutte le mattine leggevo, si alza, scrive 4 pagine, così ad mutsum, e poi però, insomma, quando King scrive ad mutsum in genere viene fuori un capolavoro, no? Cioè ti dai un metodo, una disciplina, oppure no?
No, non, allora diciamo così, che io riesco a scrivere solamente quando ho abbastanza ben chiaro in testa quantomeno l'immagine, come dicevo prima. Io scrivo quello che vedo, non posso scrivere, non riesco a scrivere un pensiero, è difficile che io riesca a farlo. Parto sempre da un'immagine e da quella sviluppo i personaggi, la storia, l'intreccio, i dialoghi e tutto quello che serve per costruire una storia. Lo faccio di notte, perché è il momento in cui non ho nessuno intorno che mi possa distrarre. Lo faccio in maniera metodica quando sto scrivendo, se sto scrivendo un romanzo e ho una stesura da completare, lo faccio nel più breve tempo possibile, quindi di notte, perché di giorno non abbiamo la fortuna di essere come Stephen King, che può permettersi di scrivere in qualsiasi ora del giorno, essendo quello il suo lavoro. Quindi lo faccio di notte, nel silenzio, e credo che questa condizione poi influisca anche e incida nel modo poi anche di intendere la scrittura e le atmosfere, che sono di solito abbastanza rarefatte, che mi trovo a descrivere. Quindi nessun biglietto, nessun brainstorming, ma semplicemente...
Ah, ecco. Senti, nonostante tu lavori di notte, non scrivi neanche né di vampiri licantropi, come andava un po' di moda tempo fa con interi scaffali del supermercato, quindi la cosa ci conforta, diciamo così. Senti,
anche perché secondo me non è così scontato che si possa scegliere di cosa scrivere. Io credo che la voce autentica sia quella che emerge in qualche modo in maniera abbastanza naturale e che forse vale la pena che uno decida di seguirla, ecco.
Certo, difatti, guarda, qui abbiamo Martina, che lei so che...
Ci provo.
Vabbè, vorrebbe diciamo. Fare. Ogni tanto mi manda via mail delle cose, dice, ho scritto questa cosa, io dico, sì, sì, la leggerò immediatamente. Credo che l'ultima che ho letto risalga 2 mesi fa, forse, anzi, non ho mai letto neanche una, devo leggerla, ma giuro che lo faccio, prometto che lo faccio.
L'importante è avere l'intenzione. Io invece volevo chiederti una curiosità, secondo te... Cos'è necessario per scrivere un libro, sia concretamente che non? Quindi forse la fiducia, ma da un lato anche, come dire, la determinazione e anche qualcuno che ti incoraggia.
Allora, bisogna essere molto tenaci, bisogna saper accogliere il fallimento. Bisogna, credo, essere umili abbastanza per sottoporre alle persone di cui ci si fida i propri testi e non avere la presunzione di pensare di non essere di non poter essere giudicabili. E poi soprattutto credo che si debba avere molto ben chiaro la ragione per cui uno decide di scrivere. Credo che questo sia fondamentale, cioè riuscire a capire la ragione per cui si scrive, la ragione per cui si fa quella cosa, perché scrivere è richiede dedizione, ha ragione Stephen King, bisogna scrivere se possibile tutti i giorni, perché è anche tecnica, non è solamente ispirazione, anzi io credo che l'ispirazione sia una parte molto molto ridotta delle doti che uno scrittore dovrebbe avere. È molto più importante essere determinati quando si decide di scrivere, ma ancora prima bisogna che uno si guardi allo specchio e si faccia la domanda, e la domanda è: perché scrivo? E rispondere a questa domanda non credo sia così semplice. L'hanno chiesto a tutti i grandi scrittori. Ognuno o molti hanno dato risposte diverse, per ognuno è valida, che tu ti possa chiamare Stephen King o Jane Austen, ma di fatto la cosa importante è aver chiaro questo, perché senza questo aspetto il rischio è che si travisi lo scopo della letteratura, ma dell'arte, e fa la differenza, secondo me, sul risultato finale fa la differenza.
Quindi secondo te è la risposta a un'esigenza, non è il bisogno di raccontare una storia di fantasia o altro? Cioè qualcuno ha un bisogno e lo esprime attraverso la scrittura?
Sì, però devi capire perché quella forma e non un'altra. Perché tu potresti scrivere, potresti fare teatro, potresti
essere un bravissimo musicista jazz, come qualcuno che conosco e con cui sto parlando. Esatto. Ecco.
Sì, sì, io credo che sia importante capire perché quella cosa specifica, perché la scrittura. Perché la scrittura e non la musica, perché la scrittura e non il teatro, perché la scrittura e non la pittura. Fa la differenza, io credo. Non so se tu ti sia mai posto questa domanda, mi dicono che scrivi, però è importante.
È vero.
Ne prenderò atto.
Apprezziamo il fatto che ci sia qualcuno che scrive perché ha voglia di farlo e non perché glielo dice il prof. Cioè scrive delle cose in più, anche se non me lo ordina il prof, è sempre, secondo me, di questi tempi da apprezzare tantissimo. Stefano,
questo è apprezzabilissimo, assolutamente.
Ecco. Ma tu, io adesso so che io seguo moltissimo la tua pagina Facebook, perché ogni tanto tu metti delle foto tipo sto leggendo questo, sto rileggendo questo, e metti una serie di libri, molti li conosco perché sono anche dei classici, no? Altri invece mi segno l'appuntino, poi come sai magari cerco di recuperare d'estate quando ho un po' più di tempo. Ecco, uno scrittore è prima di tutto un lettore. Che cosa c'è sul tuo comodino adesso? Cosa stai leggendo di bello?
Ma guarda, io purtroppo sto cercando di guarire da una malattia terribile, che è quella della lettura multipla, che non fa bene.
Sei un lettore multitasking.
È una malattia terribile.
Passi da Dostoevsky a Banana Yoshimoto e confondi le storie, le metti assieme, no?
No, credo che sia un po' la mia curiosità vorace e anche feroce per certi versi, che mi impedisce di avere la pazienza di stare su una cosa, perché poi intanto ho bisogno di un'altra magari suggestione. Normalmente leggo diciamo chiaramente libri diversi, quasi sempre sto leggendo un saggio, un classico e magari un romanzo diciamo contemporaneo, spesso di letteratura americana. In questo momento sto leggendo, anzi rileggendo, un bellissimo saggio di Javier Cercas, che è Il punto cieco, che è proprio un suo modo di intendere la letteratura, che è molto bello. Sto rileggendo, credo per la terza volta, Il grande Gatsby, perché insomma credo che sia uno dei pochi romanzi che si possano definire perfetti per certi versi. E tra i classici sto rileggendo Il ritratto di Dorian Gray, ma perché veniva un po' dall'esigenza di sondare, come dicevo prima, anche il doppio, che è un tema che, come sappiamo, c'è in questo romanzo.
Quindi avete sentito, ragazzi, cosa dice uno scrittore? Che anche Il ritratto di Dorian Gray, di Dorian, che a voi fanno studiare per forza, perché ve lo fanno leggere, penso, forse anche in inglese, giusto, no, Martina? A volte capiterà in quinta, capiterà. Cioè, uno lo può rileggere a distanza di anni e scoprirci delle cose interessanti, insomma,
sì,
insomma,
sì. Ogni
i classici,
secondo me,
no?
Riletta dopo.
Sì, bisognerebbe rileggere tanto. Io credo che addirittura
leggere tanto?
O rileggere.
Rileggere tanto.
Ma invece leggere proprio tanto in sé, cioè, è una qualità necessaria per
direi di
Stefano, mi raccomando, poi occhio a quello che dici, vai giù, no, pesante sull'acceleratore, no, di no, che bisogna leggere, eh.
Allora, diciamo che io non sono il propugnatore dei lettori forti a prescindere, cioè non credo che si debba leggere come si sento fare, ma 70, 80, 100 romanzi all'anno. Io credo che non si debba leggere tanto, ma bisogna capire come leggere. Fa la differenza, io posso leggere 10 o 15 romanzi in un anno, cioè uno al mese, ma fare in modo che quello che leggo resti. Perché il problema è leggere molto e non trattenere nulla o quasi. E a quel punto si rischia di perdere del tempo, e perdere del tempo non ce lo possiamo permettere. Quindi io, per esempio, quando leggo scrivo a parte su un taccuino delle cose che mi interessano, trascrivo delle frasi se sono particolarmente belle, faccio degli schemi se l'architettura della storia è interessante e magari si sviluppa su più piani. Cioè cerco di guardare un po' come si fa quando ti fanno una radiografia al polso, perché pensi di essertelo rotto, slogato, e cerchi di guardare che cosa c'è dentro. E questo modo di leggere è faticoso, forse toglie un po' la parte piacevole della lettura, ma questo è soggettivo. Io sono abbastanza analitico e razionale, quindi nelle storie vado a cercare di più la razionalità e il modo in cui sono state costruite, che non l'emozione che mi può trasmettere, che poi è importante anche quella. Però bisogna sicuramente leggere, ma bisogna stare attenti a come si legge.
Questo è interessante, anche perché poi uno può leggere tanto, ma se non ti rimane niente, insomma, è come
lo studio, no?
Ma non stai parlando per esperienza, Martina,
sì,
non
esatto.
Credo. Senti, io ho visto invece il nostro Federico completamente assorto, perché lui, che sì, viene dal regno delle scienze applicate, no? Forse non vuole fare lo scrittore
non
nella vita, no? Però magari qualche libricino ogni tanto,
no,
lo legge anche,
sì,
lui.
Leggo.
Lo leggi, no?
Sì, l'ultimo che ho letto forse qualche anno fa.
Ah, molto
quando
bene.
Quando il tempo lo permetteva. No, a parte gli scherzi, cioè non abbiamo tanto tempo per leggere se si fa anche qualche sport o...
Se si studia anche, no?
Se si studia non c'è tanto tempo, però già con l'italiano, la letteratura, le opere già qualcosa approfondisci.
Certo. Va bene, però lì alle scienze applicate c'è sempre speranza per tutti, io dico sempre. Un bel libro può arrivare.
Ma se avessi il tempo, cioè in estate leggo con piacere, cioè anche per conto
mio. Molto bene, allora adesso prendiamo nota di tutte queste promesse che hai fatto, poi parleremo direttamente con i tuoi insegnanti.
No, appunto la mia domanda è come si fa a leggere il giorno d'oggi con tutti, cioè, Dove si trova?
Ma non puoi chiedere a uno scrittore che scrive di notte, quindi gli piace così tanto che il tempo lo trova, lo sottrae al sonno. Stefano, io pensavo Sonno Bianco fosse un titolo autobiografico, lavora di notte, scrive di notte, poi... In realtà ti volevo chiedere, Stefano, io so che tu stai lavorando con delle scuole di Milano, no? Ne parlavamo nel Fuori Onda, perché stai portando una importante iniziativa nelle scuole. Ce la vuoi presentare?
Sì, guarda, ha a che fare con quello che ho detto finora, soprattutto legato alla ragione per cui è nato Sonno Bianco. Per rispondere a Martina.
Sì.
Martina. Sì, 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 che diceva come no, perché io ho dei vuoti di memoria e quindi volevo essere sicuro di non fare una gaffa. Il titolo è nato da un'immagine, cioè c'è una ragazza che dorme, apparentemente dorme, e la stanza è tutta bianca. Prendi le due cose, le metti insieme e viene fuori Sonno Bianco. Si tratta di osservare, di guardare le immagini. Quello che io porto nelle scuole, quando mi chiedono di raccontare che cosa sia per me la scrittura, è questo, e cioè sollecitare l'immaginazione di chi ho di fronte attraverso delle immagini, e pensiamo al cinema, ma soprattutto alla fotografia. Ci sono stati dei fotografi straordinari che sono riusciti a raccontare con fotografie molto, molto essenziali, pensiamo a Ghirri, pensiamo a Scianna, a raccontare tantissimo con poco. Il rapporto che c'è tra la scrittura e l'immagine, secondo me, è tutto da sondare. Si può osservare una fotografia in tanti modi diversi. Per me è importante che chi si voglia misurare con la scrittura capisca le potenzialità della parola, e la parola ha la grandissima forza e il potenziale per raccontare alla nostra mente delle immagini, delle fotografie, ha il potere di far vedere delle immagini, che è quello che succede anche quando le leggiamo. È vero che ci sono scrittori che hanno parlato di più al pensiero che non all'immaginazione, penso a Dostoevsky è un autore che ha raccontato benissimo in maniera ineguagliabile alcuni grandi temi, il male, la libertà, ma lo fa parlando al pensiero. Ci sono altri scrittori, soprattutto quelli americani, che hanno raccontato parlando a immagini, e quindi io quello che faccio è cercare di mettere di fronte le persone che ho di fronte, i ragazzi, a un'immagine, una fotografia, e cercare di forzarli a capire che cosa c'è dietro. Perché, come diceva Diane Arbus, che è stata una grandissima fotografa, in ogni fotografia c'è un segreto. E partendo da quel segreto si può raccontare una storia. Una fotografia è un potenziale narrativo enorme che, se guardato con il giusto occhio, può svelare veramente, veramente tanto. Quindi quello che io faccio fare sono esercizi di scrittura di fronte a un'immagine, esercizi di immaginazione di storia, con la scelta delle parole, che devono essere parole scelte e non prese a caso, e quindi faccio fare un percorso che si snoda attraverso la visione di immagini, che possono essere immagini proiettate, ma possono anche essere immagini mentali, perché poi noi abbiamo una memoria eidetica evidentemente molto, molto sviluppata, chi più chi meno, e possiamo usare questa nostra capacità. Quindi quello che faccio è un po' questo: che cosa ha a che fare la parola con l'immagine, che cosa ha a che fare l'immagine con la possibilità di essere raccontata.
Stefano, è volato il tempo, abbiamo parlato di tutto, di fotografia, non abbiamo avuto tempo di approfondire il tuo rapporto fra la musica jazz e la scrittura, ma tante cose ci sarebbero da dire a questo punto. Guarda, in attesa di far avverare il tutto, qui da Valsoner ti invitiamo ufficialmente, passa a trovarci a Valsalice che combiniamo qualcosa di bello, va bene?
Verrò volentieri, così ci incontriamo e conoscerò anche i tuoi allievi.
I miei speaker di oggi anche, che ringrazio, che sono Martina e Federico. Allora, grazie, ragazzi, te, vi siete fatti una bella cultura,
sì, sì,
oggi.
Sì, adesso leggeremo.
Abbiamo preso due appuntini. Sì. Guardate che interrogo poi, eh. Va bene.
Grazie. Va bene, grazie, grazie a tutti, davvero.
Grazie, Stefano. Grazie a te, Stefano. E torniamo a risentirci in qualche modo. Allora, grazie, e grazie anche a tutti voi di Valsoner che ci avete seguito. Abbiamo fatto una mezz'ora filata senza interruzioni musicali. Questo vuol dire che era molto, molto interessante. Vi salutiamo perché abbiamo addirittura sforato. E chi arriva a traccia? Giorgia arriva con un classico di Jovanotti, una sua reinterpretazione. Quindi Le tasche piene di sassi e di Giorgia. E noi vi salutiamo. Saluti dal prof.
Saluti da Federico.
Ciao, ciao.
E grazie, Martina, a Stefano per essere stato nostro ospite. Alla prossima!
Grazie a voi.
Le libellule sopra gli stagni, le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciato da sola davanti al cielo e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, ho le tasche piene di sassi. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciato da sola davanti a scuola, mi viene da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano, i fiori sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano di ricompense e tutto quello che verrà. Mormora, la gente praticando l'allegria. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciato da sola davanti al cielo e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, ho mantello fatto di stracci. Da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
In aria, danza con Valsoneir, una tribù che balla, una scuola che sogna. Valsoneir ti accompagna.